Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio dei The Italian Teacher. Io sono Ilaria, sono appunto io l'insegnante di italiano, ma non solo, perché nella vita mi occupo di formazione linguistica, non solo per la lingua italiana, ma anche per la lingua siciliana, che è la mia seconda o prima, che dir si voglia, lingua nativa, non so bene come classificarle, diciamo che per me sono a pari merito, ma mi occupo anche di lingue che non sono le mie lingue native, ovvero l'inglese, lo spagnolo e il russo, per esempio. In generale poi nella mia vita studio altre lingue che non insegno, per esempio il polacco, per esempio l'ucraino, perché ancora chiaramente non sono in grado e la strada è molto lunga e anche perché già ho abbastanza carne al fuoco. Sono anche una traduttrice, anche se devo dirvi che al momento e da un po' di tempo già non mi occupo più di traduzioni, ho abbandonato quel mondo lì, penso ormai definitivamente, però per formazione sono una traduttrice, quindi comunque mi informo, comunque interagisco con vari contenuti e con vari colleghi, colleghe che ancora si occupano attivamente di ciò. L'ho abbandonata per vari motivi, mi sembra di avervene già parlato, oppure in un episodio speciale, quelli dedicati solamente agli abbonati, non sono sicura in questo momento. Non me ne pento, anche se l'ho abbandonato per motivi validi per me in quel momento, quando ho deciso, a parte che non è stata una decisione dall'oggi al domani, ma è stata una cosa più graduale, nel senso che ho cominciato ad accettare sempre meno incarichi, in quanto mi stressavano parecchio per alcune cose e in quel preciso momento della mia vita mi trovavo molto più a mio agio e molto più soddisfatta nell'insegnare. Quindi piano piano ho cominciato ad accettare sempre meno incarichi e un bel giorno, quando non cerchi più, ovviamente non arriva più, o comunque arriva poco, da lì non mi sono più preoccupata e quindi diciamo che ad oggi non mi permetterei di accettare nessun incarico di traduzione, perché essendo passati anni non sarebbe corretto dal punto di vista etico, giusto? Quindi sicuramente indirizzerei a qualche collega. Qualche volta ho pensato di ritornare indietro, ma cosa comporterebbe? Comporterebbe il fatto di doversi rimettere a studiare, ovviamente non è possibile mollare la pratica e poi pensare di ritornare a un certo momento, però ci tengo sempre a dire che io per formazione sono traduttrice e per mentalità, diciamo così, modo di riflettere, di pensare. Qualche volta mi è anche capitato di pensare, ma forse avrei dovuto scegliere invece la strada dell'interpretariato, perché effettivamente mi trovo durante le mie lezioni molte volte a fare quasi da interprete per i miei studenti, perché leggono un testo e vogliono quasi che io glielo traduca letteralmente, loro vorrebbero, anzi molti di loro vogliono la traduzione letterale e poi quando hanno la traduzione letterale e non capiscono e non ha senso la loro lingua, gli dico: vedi che io te l'avevo tradotto in modo tale che tu potessi capire, io te l'avevo interpretato utilizzando le strutture corrette, il modo corretto di parlare nella tua lingua. Ma lasciamo stare, questo è un altro tema, non divaghiamo, oggi non è il tema interpretariato o traduzione, soltanto era la mia piccola presentazione, quindi ad oggi insegno. Questo è quello che faccio. Ho anche due podcast, non uno ma bensì due, uno che state ascoltando in questo momento perché probabilmente siete interessati alla lingua italiana in quanto stranieri, oppure perché non siete interessati a questo aspetto in particolare ma vi piacciono i temi che tratto. Io parlo appunto di insegnamento, parlo delle dinamiche di ogni giorno, vi racconto gli episodi più strani, più peculiari. Ma vi parlo anche dei miei viaggi, vi parlo anche delle lingue che io studio e di tante altre cose. Quindi, prima di iniziare con il tema bomba di oggi, vi ricordo che potete contattarmi in diversi modi. C'è la sezione Interagisci, qui nel podcast, dove potete scrivere un breve commento e io lo leggerò sicuramente. Purtroppo non potrò rispondervi direttamente, ma se mi lasciate un commento vi risponderò nel prossimo episodio. C'è anche la possibilità di mandare un messaggio vocale, vi lascerò il link in cui potete registrare brevi messaggi, ma tutti i messaggi vocali che volete io li ascolterò e li metterò in un prossimo episodio, oppure il classico messaggio su Instagram, vi ricordo sempre il mio contatto Languages in Progress su Instagram, sono io. Detto ciò, andiamo spediti verso l'obiettivo. Oggi parliamo del tema bomba, come avevo detto, una cosa che è molto di moda ultimamente, ovvero studiare le lingue da autodidatta. È un tema caldo, è un tema popolare, negli ultimi tempi anche molte case editrici per esempio hanno fatto una scelta ben precisa con i titoli dei loro libri, con i titoli delle loro linee, no? E ho visto più di una volta libri chiamati insegnalo o imparalo, scusate, imparalo da te, no? Lo sto traducendo, in realtà era in inglese, quindi imparalo da solo, fallo da solo, impara il norvegese da sola, per esempio, studia autonomamente, cose del genere, no? Perché si sta diffondendo appunto sempre di più questa tendenza e io sono una delle vittime, tra virgolette, non vittime dei libri, ma sono una delle persone che ama studiare da autodidatta. Però mi sono chiesta, e chiedo anche a voi, apriamo questa riflessione, ma studiare da autodidatti è per tutti? Cioè è fattibile veramente per tutti? È la strada giusta? Perché magari qualcuno ama questa idea, perché è un'idea, ama questo concetto del fatto di poter trovare tanto materiale online e tanti libri, anche classici, tanti podcast, tanti video che possano aiutarlo o aiutarla a studiare autonomamente senza spendere anche un soldo, per esempio. Magari alcuni sono mossi da questo: non posso, o meglio, non voglio investire soldi appunto nella formazione. Alcuni addirittura ritengono che gli insegnanti siano totalmente inutili, non serve, è solamente una persona che ruba il tuo tempo, diciamo così, ti fa perdere quasi tempo, ti ruba pure denaro, perché mai? Ma adesso vi dico tutte le mie idee, poi voi mi direte le vostre se avete voglia. È vero che è un concetto molto bello e molto attraente, no? Però è estremamente difficile studiare da autodidatti. Come vi dicevo, io sono vittima di questa cosa. Non... sì, io so perché, ma non so da dove mi nasce questa idea. Diciamo che è stata la mia il naturale proseguimento dei miei studi, è stata l'unica scelta che ho avuto. Se vi ricordate, vi ho raccontato della mia storia con il russo, che all'inizio è stato veramente difficile per me sbloccarmi, e sono arrivata appunto a usare il metodo da autodidatta, a cercare di navigare nel mare delle informazioni da sola, perché io ho avuto un problema preciso: non trovavo un insegnante adatto in generale, adatto a me e adatto in generale. Chiaramente stiamo parlando di altri tempi, sono passati molti anni, non usavo Instagram poi così tanto, comunque lo usavo per motivi differenti da oggi. Non avevo, per esempio, il profilo professionale, io oggi ho un sacco di contatti di persone che potrei interpellare, anche per esempio per il francese, non lo so, mi è stato chiesto qualche anno fa da una mia studentessa: sai, c'è questa mia amica che sta cercando qualcuno che insegni francese, tu magari conosci qualcuno? In quel momento veramente non avevo nessuno da consigliarle. Se me lo chiedessi oggi invece sì, perché chiaramente i contatti si espandono. Ecco, ancora peggio per il russo tanti anni fa, quindi mi sono trovata a dare la possibilità a una persona di aiutarmi, pagandola chiaramente perché era giusto, ma dopo qualche lezione in cui vedevo che lei si approcciava al russo come se fosse latino. Non so se voi avete studiato latino a scuola, se avete fatto il classico sicuramente sì, se avete fatto lo scientifico come me sicuramente sì, tutti e cinque gli anni purtroppo, ma anche se avete fatto altre scuole probabilmente sì. Ecco, il classico approccio che si ha con la versione di latino, no? Allora, innanzitutto impara a memoria le declinazioni, rosa, rose, rose, e non mi ricordo, scusate per tutti i latinisti o chi ha fatto il classico, perdonatemi, ho rimosso tutto, perché sinceramente imparare a memoria non è stato mai il mio metodo preferito. E poi arrivava quel testo veramente difficile, Giulio Cesare, traducelo, Giulio Cesare si recò in Gallia per fare la spedizione contro bla bla bla, cose impossibili, col bel dizionario lì, bene, traduci ogni singola parola, cerca di ricordarti tutte le regole che ti hanno fatto studiare in poco tempo e via. E poi uscivano delle cose assurde, tipo Giulio Cesare ha paura delle galline in piazza, non lo so, sto sparando qualcosa del genere, ma insomma il risultato era questo. Ecco, questa insegnante, tra virgolette, si approcciava al russo in questa maniera. Cioè, impara tutte le declinazioni, così ti do una parola e tu la devi declinare al nominativo, al genitivo, al dativo. Ok, ancora le prime lezioni, quindi io ancora ero molto insicura. Vi ricordo che avevo avuto una base all'università, ma non parlavo, non erano riusciti a sbloccare la conversazione, non si faceva conversazione. Avevo fatto anche degli esami, ma molto teorici, abbastanza facili, devo dire, non mi avevano preparato per nulla. Questa persona sinceramente mi ha fatto cadere tutto, perché non mi ha dato nessuno sbocco. E tutte le altre, era una non nativa, ma era molto brava, lei parlava russo e sinceramente adesso l'ho ritrovata su LinkedIn. Ma non ho stima di questa persona, spero che abbia cambiato il suo approccio. Non ho stima, non perché lei non sia valida, ma perché per me quell'approccio è sbagliatissimo. Ti stai approcciando a una lingua viva, straviva come il russo, e, come se fosse il latino. Non è così che si insegna a parlare. Assolutamente non faccio mai questo. Gli insegnanti nativi, anzi, i nativi, scusate, che trovavo all'epoca, non erano insegnanti, quindi erano... E già da a quell'epoca io sapevo che era sbagliato questo, e ancora oggi ogni giorno me lo conferma l'esperienza e le conversazioni che io faccio con i nativi. Ancora mi prendo come esempio il russo, ma non è che i nativi italiani siano esenti da questa cosa. Allora ragazzi, i nativi, quando non hanno coscienza linguistica, veramente ignorano la qualsiasi cosa della loro lingua madre. Questo è il nativo medio. Chiaramente c'è qualcuno che si interessa un po' di più, che presta più attenzione, che ha letto molto, che ha prestato attenzione anche solo a scuola, che già quello sarebbe buono, e che ha una certa coscienza, e comunque facendo riflettere su alcuni temi ti segue. Altri che mi chiedono: ma scusa, il russo è difficile? È una lingua difficile? No, guarda, è proprio una passeggiata. Io ci ho messo solo 20 anni per impararlo, anche perché ero da sola, da autodidatta. Guarda, proprio non volevo sbattere la testa al muro. No, assolutamente. Quindi anche le persone che dicono, per esempio, ma l'italiano è facile, da quale pulpito? Io ripeto sempre questo: se qualcuno vi dice che la lingua che state studiando voi tanto è facile, che sia l'italiano, che sia l'inglese o qualsiasi, io vi invito a rispondere così: allora perché tu la parli così male, se è così facile, ammesso che queste persone la parlino, o se non la parlano affatto, allora perché tu non l'hai imparata se è così facile? Non esiste facile e difficile, esiste il punto di vista. Comunque, a parte questo, ritorniamo al tema che già mi stavo scaldando. Io sono una persona che si scalda facilmente con questi temi. Studiare da autodidatti è una sfida. E ve lo dico con tutta la sincerità del mondo, è anche per me una sfida ad oggi, che ho più o meno un metodo, che mi sono fatta l'esperienza sulle mie ossa, che ho fatto degli errori. Vi dico adesso perché. Andiamo in ordine sparso. Allora, la prima cosa che dovete pensare è che studiare da autodidatta significa commettere degli errori, e fino a qua tutto bene, ma che nessuno vi correggerà mai. Quindi significa che probabilmente vi trascinerete alcuni errori che nessuno vi ha corretto, perché non c'era nessuno ad assistervi, e non saprete di star sbagliando fino a quando un giorno magari lo scoprirete, perché qualcuno vi dirà, o leggerete o capirete: oddio, ma questo è sbagliato, quindi io per tutto questo tempo ho detto questa cosa sbagliata. E lì potreste essere in grado di correggerlo, come anche no. Quindi in alcuni casi sarà difficile o complicato correggere delle cose che voi avete ritenuto giuste per anni e anni, e questo diciamo che è abbastanza normale, quindi si può anche forse giustificare. Però la differenza con un corso ben strutturato con l'insegnante è che l'errore verrà corretto e verrà spiegato il perché, e quindi avrete qualcuno che vi assiste, avrete qualcuno che in caso di caduta vi raccolga, tra virgolette, da terra. L'autodidatta non ha questo. Dopodiché, un altro problema peggiore, più grave in realtà di questo, la disciplina e la costanza. Non ci sarà nessuno a dirvi: dai, studia, fai questo esercizio, fai quell'altro, cerca di correggere questo, devi puntare di più su questo perché è il tuo punto debole, quest'altra cosa invece non è tanto difficile per te, quindi puoi andare avanti. Non ci sarà nessuno a dirvi: è il momento di fare gli esercizi, come non ci sarà nessuno a controllarvi, appunto. Non ci sarà nessuno che vi dirà: dai, facciamo lezione questa settimana, oppure vuoi fare qualcosa di diverso. Siete abbandonati, tra virgolette, a voi stessi, siete liberi in un certo senso. Quindi se la vedete dal punto di vista della libertà, sei libero di fare tutto quello che vuoi, di scegliere il materiale, di scegliere i contenuti, i temi, e di esercitarti quando vuoi. Quindi se vuoi a mezzanotte del sabato sera, nessuno te lo vieterà, chiaramente. Se lo vuoi fare mentre sei in treno, nessuno te lo vieterà. Mentre con un corso strutturato, essendoci un'altra persona implicata, a mezzanotte del sabato sera, non credo che nessuno sarebbe disponibile, no? A meno che non sia un grande amico o una grande amica, allora boh, forse. Quindi questo può essere un'arma a doppio taglio, il fatto della libertà. È come un po' all'università. All'università nessuno ti controlla, giusto? Quindi se io non voglio fare quell'esame, nessuno mi può obbligare ad andarci. Se io oggi non ho voglia di studiare o di andare a lezione, nella maggior parte dei casi, se non c'è l'obbligo di frequenza, nessuno. E nessuno sarà lì a sgridarti, no? Mentre a scuola superiore, ogni giorno correggiamo i compiti, test, spiegazioni, le assenze, le presenze, no? Però se l'università non tiene il ritmo, poi sarà peggio per te, perché dopo accumulerai tante di quelle cose che ti verrà veramente difficile tenere il passo, no? Potresti andare fuori corso, che non è un problema per me, però state pagando, no? Quindi questa è solamente una metafora, ovviamente da autodidatta non stai pagando, ma magari hai comprato dei libri che poi non userai mai, non finirai mai. Quindi questo è il problema, mentre un insegnante ti guiderà e ti spronerà, perché tu sai che hai quelle due lezioni a settimana, facciamo finta, quella lezione a settimana. Sì, molte persone non riescono a mantenere l'impegno, onestamente cancellano spesso, si dimenticano, non lo so, è vero che succede ugualmente, però nella maggior parte dei casi ti motiva perché sai che ci sarà quella persona ad aspettarti. È anche una specie di senso di responsabilità, no? Anche perché hai pagato un corso, anche se vi ricordo e vi racconto che ci sono persone che anche pur avendo pagato a volte se ne fregano e dicono vabbè non importa, preferisco perdere i soldi piuttosto che impegnarmi. Raramente, ma succede. Un'altra cosa che vi devo dire per quanto riguarda il materiale, io prima ho detto che un vantaggio è quello di cercare il materiale che si vuole, no? E dedicarsi ai contenuti che si vuole, mentre il programma di solito nei corsi è stabilito da qualcun altro. Ovviamente si possono fare delle migliorie, degli aggiustamenti. Posso dire al mio insegnante, guarda, io vorrei fare questo, vorrei parlare di questo, però in generale loro ti guideranno e quindi sceglieranno le cose da fare. Anche l'ordine da fare. Quando tu sei solo o sola, sei autodidatta, hai questa libertà. Il problema dov'è? Dove sta? Il problema sta nel fatto che li devi trovare i materiali. Voi siete in grado di cercare i materiali? Siete in grado di trovare? Allora, dipende molto anche dalla lingua, devo dire la verità, perché materiali in italiano su internet ce n'è a bizzeffa. Ce n'è veramente tantissimo. Per fortuna, tantissimi libri addirittura in PDF, addirittura quasi gratis, tantissimi video su YouTube, tantissimi podcast come il mio, anche nelle app linguistiche, no? E di scambio linguistico ci sono parecchie persone che sono disposte ad aiutarvi, no? Però anche lì dopo ne parleremo. Per la lingua inglese ancora di più, neanche a dirlo, per lo spagnolo, insomma, per moltissime lingue non c'è veramente problema, anche se il problema potrebbe essere navigare in questa marea di cose, alcune migliori, alcune peggiori. Ecco, il problema dell'autodidatta sarà capire qual è il materiale giusto per se stesso, per se stessa. Potrebbe anche l'eccesso di disponibilità potrebbe essere un problema. Ma per chi dovesse per caso scegliere di studiare una lingua leggermente meno comune nella sua area geografica, o addirittura una lingua minorizzata come potrebbe essere il siciliano, vi assicuro che sarà abbastanza duro trovare tutto. Abbastanza difficile. Per esempio, le risorse per il siciliano. Non esiste quasi nulla. Esistono dei video di persone che parlicchiano, che parlano, boh, ok. Esiste qualche cosina, ma non esiste. Sì, qualche libro certo che esiste, ma anche per esempio un libro che magari è totalmente in inglese, che vi spiega le regole. Magari voi vorreste leggere qualche testo, no? Ascoltare qualche podcast, qualche storia. Quindi non troverete la stessa tipologia di materiale che trovereste per l'italiano. Quindi per l'italiano trovate l'ascolto, la lettura, l'esercizio di grammatica, la spiegazione, il vocabolario. Ecco, per le lingue minorizzate è veramente arduo. Infatti, per esempio, per i miei studenti io ho avuto una guida, una linea guida di un libro che però ho utilizzato 5 minuti per vedere come era scritto e poi ho fatto di testa mia, come al solito, perché io so preparare i materiali per i miei studenti e non ho alcun problema a cambiare la lingua, perché alla fine la metodologia che applico è uguale, cambia solamente il contenuto. Quindi io so come strutturare e preparo di mano mia, di pugno proprio, tutte le lezioni di siciliano. Infatti qualcuno su Instagram mi ha detto: dove posso trovare questo libro? Non è un libro, l'ho scritto io, l'ho fatto io. Come posso fare ad avere questo materiale? Facendo il corso io do il mio materiale fatto appositamente per i miei studenti e anche personalizzato, in quanto appunto scrivendolo io posso personalizzarlo in qualsiasi momento. Per esempio, una mia studentessa mi ha chiesto qualcosa sulla salute mentale e non è, cioè è un tema già difficile da trattare in siciliano perché la salute mentale è un tema moderno, tra virgolette, quindi l'ho dovuto scrivere di pugno mio e gliel'ho fatto perché lei voleva qualcosa. Quindi questo è il problema dei materiali. Un altro problema che vi accennavo prima, non sapere su quali punti focalizzarsi, no? Per esempio, se io amo ascoltare podcast o ascoltare qualcuno parlare nella lingua che sto studiando, però mi viene facile, probabilmente potrei cadere nell'errore di dedicare tanto tempo a questo e invece lasciare da parte le altre abilità, specialmente le cose più difficili, perché mi viene più facile ascoltare. Questo è un errore che ho fatto anch'io qualche volta, no? Per me ascoltare, io adoro ascoltare e mi viene semplice, tra virgolette, però altre abilità devono essere praticate ugualmente. Ecco, un insegnante o qualcuno che vi segue vi saprà dire qual è il momento giusto per concentrarsi su una o l'altra, perché bisogna esercitare tutto se si vuole avere il dominio, diciamo, la competenza della lingua, no? Molti, per esempio, tralasciano la scrittura, che va bene se non dovete lavorare in Italia, per esempio, e non dovete scrivere in italiano, però sappiate che poi recuperarlo sarà molto difficile, perché scrivere è complicato. Bisogna sviluppare, bisogna esercitarsi. Ecco, questa è una cosa che magari non si fa. Oppure qualcuno che ama molto scrivere, come vedo su Instagram, che scrive tantissimo, ma non parla mai, per esempio. E anche lì va bene. Magari non hai voglia di farlo, tutta la libertà del mondo, però l'abilità della conversazione è fondamentale, come tutte sono fondamentali, eh? Certo, possiamo fare delle scelte. In questo momento della mia vita io preferisco questo, mentre un buon insegnante con un buon corso vi farà esercitare equamente, no? E appena vedrà un vostro punto debole, insisterà su quel punto debole per aiutarvi. Quindi saprà, no, oggi è il momento di fare una pausa e di ripassare questa cosa su cui ancora abbiamo delle difficoltà. Ecco, questo è un altro problema. Poi, un'altra cosa tipica delle persone che studiano da autodidatta è quello di magari trovare un partner linguistico. Già vi ho detto alcune differenze su queste due figure e, come vi dicevo, sarà abbastanza facile trovarne uno probabilmente. Il problema è mantenerlo. Infatti, io sono piena di chat nelle mie applicazioni per scambi linguistici, tipo, come si chiama, Tandem o cose del genere, in cui sì, ho scritto ma poi non mi rispondono più o addirittura non mi hanno mai risposto. Ci sono 1000 persone e nessuno poi ti risponde perché la gente ha impegni, perché non ha voglia, perché non lo so. Mentre lo scambio linguistico che tu farai col tuo insegnante, no? E il tempo che tu passerai con questa persona sarà sempre un momento in cui ovviamente ti risponderà, ovviamente ti correggerà, ovviamente ti assisterà, no? E se poi si ha la possibilità di trovare un amico, un'amica, qualcuno veramente serio, vi aiuterà tantissimo, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, e questo è preziosissimo per chi studia da autodidatta. Però ecco, ci sono delle criticità. La disciplina, ve l'ho detto, è facile che per un mese si faccia una pausa perché si è molto impegnati e non ci sono regole, appunto, potendo studiare quando si vuole, magari non si studia mai, come succede a volte a me. Passano dei periodi lunghi in cui non ho avuto il tempo di fare le cose, purtroppo è andata così. In conclusione, vi dico che non è per tutti questo metodo, perché già le persone fanno fatica a seguire un corso che è ben strutturato. Immaginate che uno studente, un mio studente per esempio, una mia studentessa, non si deve preoccupare dei materiali, non si deve preoccupare di strutturare la lezione, che cosa faremo domani. Queste sono tutte preoccupazioni mie. Non si deve preoccupare di: ma starò studiando abbastanza grammatica? Ma starò facendo abbastanza conversazione? Ma il mio vocabolario si sta arricchendo o no? Queste sono preoccupazioni mie, sono io che penserò a questo. Lo studente arriverà a lezione bello fresco, bella fresca, senza nessun problema, aprirà le mail che io ho mandato e troverà tutto già preconfezionato. E vi assicuro che in tantissimi casi, anche se la lezione è stata semplificata, perché io modifico la terminologia, magari trovo un bell'articolo, è troppo difficile, modifico le parole in modo tale da adattarle al livello del mio studente per non demoralizzarlo, ovviamente, perché se trovo un testo in cui ci sono già 20 parole che io non conosco, magari dico: cavolo, non capisco niente, allora ho sbagliato tutto, non so niente. No, non è così. O come qualcuno che magari dice: no, non la so questa parola, e io per incoraggiarli dico: sì che la sai, io so che tu ce l'hai nella testa ma non te la stai ricordando in questo momento, no? E effettivamente poi è così, perché io li conosco, no? Ho lavorato con loro ore, mesi, settimane, anni in moltissimi casi. E quindi c'è qualcuno che vi sprona. Da autodidatta non c'è nessuno, onestamente. È anche un'altra trappola di questo sistema, il confronto con gli altri. Quando tu fai un corso, probabilmente Non ti confronti con altri, ma chiedi al tuo insegnante come sto andando? Sto migliorando? Io non mi sento sicura. Mi è capitato. Probabilmente. Mentre quando sei da solo o da sola guarderai su internet, no? Tutti i vari studygram, come si chiamano. Ah, quello sta facendo più progressi di me. Ah, quello già parla 5 lingue, io a malapena 2, per esempio. Questo è abbastanza nocivo. So di parecchie persone che alla fine smettono completamente perché la competizione, tra virgolette, è troppo crudele, o comunque l'apparenza della competizione sembra che tutto sia perfetto per gli altri e per te sia un disastro e tu non hai coscienza di te. Ma comunque, questo potrebbe anche non succedere, per esempio io non guardo gli altri, però ci sono dei giorni chiaramente in cui mi sento frustrata. Adesso con Russo siamo amici, però i primi tempi ve l'ho raccontato. Facevo un passo avanti, poi ne facevo tre indietro perché trovavo una cosa che era troppo difficile per me in quel momento. Ecco, una buona capacità di persona autodidatta dovrebbe essere anche capire quando è il momento di fare una pausa e dire: questo tema per me è troppo difficile, o comunque ancora non ce l'ho chiaro, non devo impararlo per forza oggi. Lo posso rimandare più avanti, quando avrò dato un po' di tempo al mio cervello di assimilare. Andiamo avanti, non mi fermo qua, io vado avanti. Io l'ho fatto e lo faccio, ci sono dei temi in cui solo superficialmente ho capito, vado un po' avanti, vedere se c'è qualcos'altro che posso fare, e poi ritornerò indietro, farò passare un po' di tempo, mi informerò un po' meglio, chiederò a qualcuno. L'autodidatta si deve veramente dare da fare, tanto tanto tanto. Per questo vi dico che non è da tutti, non è per tutti, e sinceramente va bene così, va bene così. Non tutti imparano a suonare uno strumento musicale da autodidatti, ci sono delle persone che lo fanno, e la maggior parte di noi no. Basta, semplice. Non è che si è migliori o peggiori, semplicemente si è trovato un metodo, si è trovata una via, e altri non l'hanno trovata, ma altri sinceramente preferiscono essere guidati da qualcuno che sa cosa sta facendo, onde evitare errori, tra virgolette, inutili, o perdere tempo. Se io devo fare un esame, non posso perdere tempo o non posso ripetere l'esame 20 volte solo perché voglio il titolo autodidatta. Non è niente di così prestigioso, onestamente. E ripeto, in conclusione, tanti fanno già fatica con la classe, con la lezione ben strutturata, quindi immaginate se dovessero fare tutto da soli, sarebbe veramente il caos. Quindi ognuno tragga le proprie conclusioni, chi vuole provarci che ci provi assolutamente, chi vuole farlo, continuare a farlo, che lo faccia assolutamente, e per chi invece dice no assolutamente io non mi sento in grado di farlo, nessuna vergogna, perché è una cosa abbastanza normale secondo me. Bene, detto ciò, fatemi sapere la vostra opinione, ovviamente, se siete voi anche autodidatti, fatemi sapere in uno dei vari modi, insomma, in cui mi potete contattare. Mi farebbe piacere iniziare una conversazione con voi. Io vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao!